arıyorum ben.
Novità culturali direttamente in cuffia.
Trovati su Radio Yulm ad Auditorium, siete all'ascolto di Alice con Giulia Regia. Oggi parleremo di mistero con il tour che si terrà sabato intitolato Milano Oscura tra antiche carceri, il palazzo del diavolo e inquietudini. Passeremo poi ad ascoltare le parole della professoressa Valentina Garavaglia, nuova rettrice dell'Ateneo. Per concludere ci immergeremo nel clima natalizio e intervistando il direttore dell'orchestra che domani terrà il concerto Note di Natale. Vi consiglio quindi di non perdervi le notizie e i numerosi ospiti di questa puntata. Se perderete la diretta, potete riascoltarla su www.radioyulm.it. Imagine di John Lennon. Imagine there's no heaven. John Lennon. Partiamo subito con la prima notizia che riguarda il mondo del mistero. Domani, sabato 14 dicembre, infatti, si terrà a Milano, precisamente in Piazza dei Mercati, un tour che porterà i suoi visitatori a fare un tuffo nel passato, immergendosi nel periodo medievale. Ma abbiamo collegata qui con noi Erika Di Ponti, la guida di questo tour, intitolato Milano Oscura, tra antiche carceri, il palazzo del diavolo e inquietudini. Buon pomeriggio Erika, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi di avermi contattata.
Vivendo tutti i giorni la città di Milano, non mi sono mai chiesta realmente come fosse durante il periodo medievale. Ed è particolare questa cosa, perché uno si immagina magari più la città di Torino come città medievale, ma leggendo la descrizione del tour sono venuta a conoscenza che durante il Medioevo erano presenti molte carceri a Milano, anche per garantire la sicurezza della città. Ma quali erano le principali minacce della città di Milano durante il Medioevo?
Allora, innanzitutto sì, è vero, anche io mi sono sorpresa quando, imbattendomi nello studio, mi sono resa conto del numero di carceri che erano presenti a Milano, tra quelle pubbliche, private, tra quelle poi religiose. Allora, come siamo nel periodo medievale, rinascimentale, e il problema qui da un punto di vista soprattutto religioso era quello dell'Inquisizione, per cui gli eretici e poi a partire da un po' più avanti quelle che erano le streghe considerate appunto alleate del diavolo.
Certo.
Per quanto riguarda invece i reati, diciamo, più civili, più comuni, c'erano soprattutto quelli legati ai reati legati alla persona o alla proprietà, per cui quelli che potevano essere dei furti, delle aggressioni. In realtà invece omicidi ce n'erano poco, e molto erano i debitori. Una cosa interessante secondo me è che invece i vagabondi, il vagabondaggio non era fonte di reato, proprio perché Milano era molto attenta per cercare di creare delle istituzioni religiose che potessero intervenire, salvare, aiutare queste persone.
E questo periodo inoltre sappiamo che è stato segnato da diversi personaggi, però particolarmente abbiamo due protagonisti che sarebbero quello chiamato come il signore di Milano, Bernabò Visconti, e Manfredi Settala. Ma potresti darci una panoramica di questi personaggi e magari spiegarci anche come hanno segnato il periodo medievale?
Allora, Bernabò Visconti sicuramente è stato un personaggio molto molto contestato, molto discusso. Su di lui all'inizio sono state dette cose atroci che in parte sono vere, in parte sono state un po' esagerate, però sicuramente era una persona molto contraddittoria, perché da una parte aveva 5.000 cani, erano dei mastini che lasciava andare in giro per la città, e siccome a quel tempo i portoni erano aperti, le persone dovevano ospitare questi cani, se li trattavano male venivano puniti. Per dire, ha poi fatto rinchiudere, ha avuto almeno una quarantina di figli illegittimi tra un amante e l'altra, e la figlia Bernarda l'ha fatta rinchiudere lì, è morta in una prigione che era nella torre di Porta Nuova. Per cui anche nei confronti, diciamo così, dei suoi stretti vicini non sempre si è comportato bene. Del resto però, da un punto di vista proprio dell'aiuto delle carceri come benefattori, dava tantissimi soldi, sovvenzioni, proprio perché potessero dati alle persone nelle carceri che non avevano la possibilità di mantenersi, perché comunque prigioniero, carcerato, e doveva comunque pagare quello che era l'alloggio. Per cui insomma una persona abbastanza contraddittoria e che ha segnato molto la storia di Milano anche da un punto di vista culturale, ecco, ha fatto tanto.
Quindi diciamo che
nel bene e nel male.
Sì, esatto, una doppia personalità, diciamo. Quindi
sì.
Anche oggi possiamo, cioè abbiamo delle tracce concrete qua a Milano.
Abbiamo
di questo periodo e dei personaggi.
Allora, la traccia più concreta che si può vedere al Castello Sforzesco è il suo monumento funebre, il quale l'ha deciso lui, cioè prima di morire ha chiamato un grande artista in modo tale che venisse realizzato questo suo monumento funebre a cavallo, molto molto bello e molto importante. Si ricordano scusa, dimmi.
No, prego.
E c'era invece in Piazza Missori, purtroppo, il suo bel palazzo, che oggi non c'è più, c'è l'Hotel Cavalieri, e invece comunque il suo corpo insieme a quello della moglie sono sepolti in Sant'Alessandro. Prima erano in San Giovanni in Conca, che anche questa chiesa qui ormai c'è soltanto un piccolo resto e la cripta che si può vedere. I corpi sono stati portati in, diciamo, tangibile c'è quelli che sono i corpi per questo monumento. Purtroppo di opere sue, come ad esempio questo bel palazzo, è andato perduto.
Chiaro, quindi sicuramente abbiamo ancora tracce visibili anche oggi ai visitatori, a tutti quelli interessati e curiosi del Medioevo. Ma proprio riguardo a questo, ti volevo chiedere se consiglieresti questo tour a tutti, anche magari alle famiglie, oppure se è un tour dedicato più a un target preciso.
Allora, no, allora, a parte i bambinini che non lo trovo adatto, ma io cerco sempre, spero di riuscirci, di fare una comunicazione che possa essere per tutti, cioè accessibile anche a dei, appunto escludendo i bambini e i ragazzini, però già dal liceo sicuramente, perché c'è la storia delle carceri, di come vivevano, delle suppliche che scrivevano alla Duca per essere liberati, delle condizioni di Milano a quell'epoca, per cui può essere interessante anche per dei ragazzi.
Certo, che tra l'altro sono anche argomenti che si studiano a scuola, quindi sicuramente è molto interessante. Ha incuriosito molto anche me, Erika.
Beh, allora ci aspettiamo.
Grazie. Ti ringrazio molto, Erika. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Ciao.
Arrivederci. Eravamo in diretta con Erika Di Ponti, guida turistica, che domani terrà la visita intitolata Milano Oscura tra antiche carceri, il Palazzo del Diavolo e inquietudini.
Radio Yulm.
Martedì 10 dicembre nell'auditorium di Yulm 6 è avvenuta la cerimonia di inaugurazione del 56esimo anno accademico dell'Università Yulm. Ieri Arianna, speaker della rassegna stampa, insieme ad Alice, che fa parte del blog di Radio Yulm, sono andate ad intervistare la nuova rettrice Valentina Garavaglia. Dato che è la prima direttrice donna dopo 56 anni, le hanno chiesto se sentisse in modo particolare questa responsabilità o meno. Ma ascoltiamo le sue parole.
La grande responsabilità non è essere una rettrice donna, è essere una rettrice, e quindi credo che il ruolo del rettore, che da statuto è il rappresentante dell'intera comunità accademica, sia un ruolo bello impegnativo dal punto di vista delle responsabilità, e queste, ammetto, me le sento tutte.
Quindi è poi uscito invece l'argomento del commettere errori, che, diciamoci la verità, è una cosa che succede un po' a tutti e che, diciamo, fa parte anche della nostra quotidianità. Ma che cosa ne pensa la professoressa Garavaglia su questo tema?
Io sono una grande appassionata di errori, perché sono gli errori che ti fanno crescere, gli errori che ti fanno capire, no? Che devi orientare la rotta in un modo diverso. Mi è piaciuto tantissimo declinarlo, l'errore, secondo la parola errore, errare è sbagliare, ma errare è anche camminare, e attraverso l'errore, nell'errare trovi la destinazione giusta.
Quindi se commettiamo errori non preoccupiamoci troppo, come ci dice anche la nuova rettrice Valentina Garavaglia, è normale, e anzi da questi possiamo imparare e crescere. Tra l'altro, dopo la sua intervista durante l'inaugurazione del 56esimo anno accademico dell'Ateneo Yulm, sono venuti a trovarla molti suoi ex alunni, anche dell'Università Statale di Milano. E è stata molto colpita da tutte queste gratitudini che ha ricevuto. E definisce lei gli altri professori come acceleratori di destino.
In qualche modo noi siamo acceleratori di destino, se posso, no? Perché da quando ti dicono che da un incontro, da una parola, da una lezione, è venuta un'idea che poi si è trasformata in qualcosa, beh, questa responsabilità di destino te la senti, no? E diventa bello. E diventa bello e poi diventa felicità.
Queste erano le parole della nuova rettrice Valentina Garavaglia, che ieri è stata intervistata dalle mie colleghe Arianna, speaker della rassegna stampa, e da Alice, che fa parte del blog di Radio Yulm. Appunto, Valentina Garavaglia è la prima rettrice donna dopo 56 anni della nascita dell'Ateneo Yulm, e abbiamo appunto ascoltato le sue parole in cui ha affrontato il tema del commettere errori che definisce appunto una cosa assolutamente normale e che permette di crescere, e ha poi ringraziato i numerosi studenti che le hanno fatto visita, definendo lei e altri professori come acceleratori di destino. Natale è ormai alle porte, tra l'altro oggi 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia. Direi che è arrivato quindi il momento di immergerci un po' in questa atmosfera natalizia. Per farlo andremo a parlare del concerto che si terrà domani sera, intitolato Note di Natale, che si svolgerà appunto domani 14 dicembre a Musicopoli, Città delle Arti, proprio qua a Milano. Ma per parlarne abbiamo collegato qui con noi in diretta il direttore d'orchestra Vincenzo Gardoni e la prima violoncellista Viola Valsecchi. Buon pomeriggio, grazie mille per essere qua con noi.
Buon pomeriggio a voi, buonasera.
E potreste iniziarci a dare qualche anticipazione della serata e magari qualche spoiler sui brani che potremo trovare?
Assolutamente sì, domani faremo questo concerto che si chiama Notte di Natale, appunto, come avete già citato, ci sarà la partecipazione del mezzo soprano Marina Serpagli di Orchestra SRL, che è il nostro media partner, con lo sponsor appunto di Musicopoli, lo sponsor tecnico, i musici di Euterpe, che siamo noi, Vincenzo Gardani, che sono io, ed eseguiremo brani dalla musica natalizia più classica come Corelli, passando per Bach, ai brani tradizionali come Tu scendi dalle stelle, Astro del cielo, e poi, ecco, questo è un piccolo spoiler, una Christmas suite di brani natalizi famosi riarrangiati per l'occasione.
Bene, ma quindi saranno tutti i brani a stile natalizio, ovviamente, per farci immergere in questo periodo.
Natalizio sacro, ecco, diciamola così.
Bene, e tra l'altro in molte sinfonie di Natale il violoncello è lo strumento doc, lo strumento principale che, diciamo, che aiuta un po' a creare la magia natalizia, e anche in questo caso ha un ruolo particolare nell'orchestra, giusto Viola?
Allora, il violoncello, eccola, scusate.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Viola.
Sì, il violoncello.
Ci sentite?
Sì, sì, sentiamo.
Mi sento male. Secondo problema tecnico, scusate, ok, dicevo, no, penso di aver capito il pensiero di Viola. Il violoncello è uno strumento importantissimo nella lettura orchestrale, nel repertorio musicale, perché dà da sostegno appunto all'orchestra, nell'armonia, nel basso, però ha anche dei momenti di letteratura di repertorio molto importanti, già con esempi come appunto Schumann, Dvorak, Elgar, grandi compositori, come dire, il lirismo del violoncello è proprio adatto per questi brani, i canti natalizi, soprattutto in Corelli è una parte importantissima.
Se posso chiederti se hai incontrato delle sfide particolari durante le prove, immagino che ci siano state, le prove non sono mai un momento totalmente tranquillo e non va sicuramente tutto rose e fiori.
Le prove sono, sì, esatto, una prova in realtà per ognuno di noi, non sono solo a livello musicale, proprio anche nel conciliare tutti i caratteri degli strumentisti, e sicuramente la cosa non semplice nelle prove è appunto capire un po' il ruolo del proprio strumento anche all'interno dell'intera composizione, perché studiando da solo si pensa sempre di essere molto protagonisti, invece poi confrontandosi poi come nella vita con il resto dei componenti bisogna anche trovare molti equilibri proprio anche a livello strumentale tra tutti noi, insomma.
Certo, e invece per te maestro com'è stato dirigere l'orchestra? Per questo spettacolo.
Allora, l'orchestra di per sé è un momento, dirigere di per sé è meraviglioso, altrimenti non avrei fatto questo lavoro. Certo. Adesso noi siamo appunto riduci dal Teatro Lirico di Milano, abbiamo fatto un bellissimo spettacolo a fine novembre, dove c'è stato moltissimo lavoro, tantissima musica, i cantanti che sono sempre per noi musicisti un po' un problema da gestire, perché sono cantanti, non me ne vogliono i cantanti, scherza, però ecco il momento esatto in cui dopo questo momento di prova che si chiama concertazione, dove il direttore d'orchestra spiega ai musicisti la propria idea, i passaggi, questo passaggio voglio che sia più delicato, questo più intenso e cose così, alla fine, quando poi si finisce per dirigere, alla fine di tutto, perché c'è veramente dietro un lavoro pazzesco, fatto di, per dire, un momento in cui una nota si chiede che venga suonata più piano e più forte può fare la differenza nell'interpretazione del brano. Bisogna arrivarci, certo. Quindi dirigere è meraviglioso, ma è veramente difficile.
Certo, è complicato. Per adesso vi sentite pronti per domani? Ci saranno altre prove?
Siamo carichi.
Bene. E prima di lasciarvi, vi volevo chiedere se c'è un ricordo particolare legato al Natale o legato alla musica che vorreste condividere con noi.
Allora, noi come musici, l'anno scorso, super ricordo questo qua, l'anno scorso siamo stati al Grand Hotel Et de Milan per la prima della prima, abbiamo suonato prima della Scala, e mentre alla fine di questo concerto che abbiamo dovuto ripetere e quant'altro, per noi come musici abbiamo avuto la fortuna di avere a un certo punto Patti Smith, la famosa la sacerdotessa del rock, che si è messa lì ad ascoltarci ben contenta facendoci i complimenti, che poi ho messo a dirigere. Trovate il video a testimonianza di ciò sui nostri canali social, i siti internet, TikTok, siamo dappertutto, perché ecco, i musici di Euterpe sono un'orchestra di professionisti, ma di giovani talenti che hanno voglia di mettersi in gioco e che credono molto anche nel rispetto e nella dignità artistica del musicista, che purtroppo in Italia troppe volte viene disattesa. Certo. Ed è il lavoro che poi noi facciamo, la stessa ideale che abbiamo con l'orchestra, che è il nostro media partner per questo concerto.
Certo, vi ringrazio molto grazie per essere stati qua con noi. Grazie.
Buon Natale, buone feste. Vi aspettiamo domani sera.
Buon Natale anche a voi, grazie. E eravamo all'ascolto di Vincenzo Gardani, maestro e direttore dell'orchestra, e la prima violoncellista Viola Valsecchi. Appunto, il direttore domani dirigerà l'orchestra durante lo spettacolo intitolato Note di Natale, e potrete partecipare allo spettacolo appunto domani sera, 14 dicembre, a Musicopoli, Città delle Arti. Ringraziamo ancora il direttore e la prima violinista, e a tra poco.
Radio U.
Your way to play. Siamo arrivati al termine di questa diretta. Oggi abbiamo parlato di molte cose, abbiamo avuto diversi ospiti. Abbiamo iniziato la diretta parlando della visita guidata che si terrà domani a Piazza dei Mercati, e abbiamo intervistato anche la sua guida, Erika De Ponti, che ci ha parlato appunto della visita, che si intitola Milano Oscura, tra antiche carceri, inquietudini e il Palazzo del Diavolo. Siamo passati poi a parlare, cioè ad ascoltare le parole della nuova rettrice, la professoressa Valentina Garavaglia, per poi terminare immergendoci nel clima natalizio e intervistando il direttore d'orchestra Vincenzo Gardoni e la prima violoncellista Viola. E grazie per essere stati qui con noi, grazie per averci ascoltato, e vi ricordiamo che se avete perso la puntata o se la vorreste riascoltare potete trovarla su www.radioyulm.it. Ci risentiamo lunedì prossimo. Vi ricordo che Auditorium va in diretta dalle 2.45 alle 3.15. A presto!
Auditorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.